E con 3, 2, 1, go! Buongiorno!
Buongiorno, buongiorno!
Sono Chicco Casolari e dall'altra parte del tavolo abbiamo una Miki Ferri.
Eccomi!
Ciao Miki, buongiorno!
Buongiorno!
Che giorno è oggi? Che ho perso la data del calendario?
25.
O il 25
Hai anche ottobre. Già compiuto gli anni.
Sono già un po' più vecchio.
Esatto.
Ma si vede?
No.
Ah, l'importante è che tu mi dica che
bene.
Non si vede.
Porti bene.
Buongiorno a Biccio Gherardi, buongiorno a tutti voi amici ascoltatori, siamo sui 101 e 300 in FM, ma siamo anche nel vostro dispositivo, nel vostro smart device,
esatto.
Ovunque voi siate, quindi non avete scuse per non ascoltare le nostre trasmissioni. Linea Radio è ovunque, oggi con Fabiola Monticelli, a cui diamo il benvenuto.
Ciao.
Buongiorno. Questa è la radio, Fabiola. Sei a casa tua, siamo rilassati. Adesso Miki sta per preparare l'aperitivo, perché questo orario, come sai, 12:30 è un momento in cui dobbiamo pensare anche al pranzo, quindi noi teniamo conto di tutto. Non ho preparato volutamente una scaletta musicale che accompagnerà le tre interruzioni che avremo nella nostra conversazione. Lo facciamo lungo la strada,
okay.
Pensiamo a delle cose lungo la via. Allora, siamo dinanzi a un'autrice che ha una produzione, mi dicevi off records, importante di testi, ma oggi noi ci concentriamo su una storia che ha un titolo e che ha ovviamente anche un testo importante che abbiamo qui dinanzi a noi, La figlia del prete.
Esatto.
Il titolo è oltremodo, come dire, inquietante, nel senso che si suppone che un signore rappresentante del clero abbia fatto un voto.
In Italia, in teoria, non dovrebbe
essere.
Esatto, in Italia, in teoria, non dovrebbe,
non dovrebbe
succedere.
Avere, avendo avuto, appunto, avendo come dire, proclamato la sua castità, non dovrebbe avere teoricamente figli. Ma in questo caso si suppone che invece qualcosa sia successo. Siamo a cavallo tra il 1920 ed il 1940. Cari amici ascoltatori, ovunque voi siate, mettetevi comodi, perché stamattina vi parliamo di una storia vera, di una nonna. Fabiola, come si chiama questa nonna Agata?
No, Agata è la ragazza protagonista. In realtà sì, sono storie parallele, diciamo, che portano alla luce, vengono portate alla luce delle lettere che fanno parte di un ricordo della nonna di Agata, appunto.
Di Agata. Ecco, allora, abbiamo quindi emergono
da un baule
di ricordi delle lettere. In queste lettere la mamma racconta una storia alla figlia.
La nonna affida la carta dei ricordi, probabilmente perché sono diventati un po' pesanti, come intuisce Agata durante la lettura. Agata le scopre in realtà in maniera molto casuale, cercando di mettere ordine in casa e andando in una specie di garage che poi sembra un deposito, e le trova così casualmente, perché Agata è una ragazza che vive in una realtà normale, come io e magari tante
Quanti
altre.
Quanti anni ha Agata in questo?
Agata ha un'età che può essere compresa tra i 35 e i 40 anni. Okay. Non ha volutamente un'età specifica, mm-hmm. e non ha volutamente una descrizione specifica, se non qualche pennellata, perché credo che così tutte le persone, tutte le ragazze o donne che lo leggono si possano immedesimare. Quindi è molto vaga. E quindi lei trova queste lettere e piano piano, aprendone una alla volta, scopre qualcosa di cui non era a conoscenza, che fa parte della sua famiglia, quindi di una sua diretta familiare.
Certo, diciamo, alla base di una nascita c'è comunque una storia d'amore che può essere durata anche poco, ma è figlia comunque di un atto d'amore, di un momento d'amore tra un uomo e una donna. Mm-hmm. Questo già rende la cosa molto dolce, no? Se vogliamo leggere la parte, diciamo, più,
esatto, sì.
Come posso dire, più umana, no? di una vicenda che evidentemente tocca molto, perché pensare, no? di aver avuto come genitore un genitore nato da un rapporto che non è nella nostra cultura diciamo normale, può toccare nel profondo una persona. Si parla di cantine, si parla di casali, c'è una realtà rurale, no? Un po' dietro tutto questo mondo.
Esatto.
Cosa, come la vogliamo colorare questa, come vogliamo colorare questa tua location?
È la location praticamente dove è cresciuta la nonna di Agatha, quindi in una campagna dove si lavora la terra, dove ci sono i campi, dove ci sono gli animali, quindi un podere dove le famiglie stavano tutte insieme ancora, nonni, figli, cugini, zii, tutti insieme. Quindi una realtà molto lontana da quella che vive Agatha. Cioè Agatha vive da sola, nella sua casa, da sola, in un appartamentino piccolo, lontano dai genitori, quindi ci sono sempre queste due realtà parallele, queste due epoche parallele che vanno avanti insieme. E quindi anche attraverso questa cosa lei immagina e viene a conoscenza di come viveva sua nonna quando non era sua nonna, quindi quando era una bambina, quando era una ragazza, attraverso proprio queste lettere scoperte per caso.
C'è un luogo, c'è una cantina. La cantina in questi casali era un punto importante, era dove si conservavano le cose per tempo, insomma, dove ci si concentrava magari anche per mangiare, avendo in quel luogo raccolto, come si chiama, il mais, piuttosto che il vino, piuttosto che i salami, insomma, siamo in un'epoca in cui la cantina era veramente il luogo, dove la famiglia conservava le cose più importanti. C'è però anche una bambina spensierata dentro questo ambito. C'è una cantina che io ho trovato nel tuo testo che pare essere un po' un punto di incontro, o mi sbaglio?
Diciamo più che la cantina sono alcune persone che per la nonna di Agatha sono un punto fermo, un punto di ritrovo. E ci sono due donne nella sua vita che sono agli antipodi. La madre, che è praticamente assente, che è la figlia del prete.
La supposta figlia del prete.
Esatto, no, la certa, la diciamo. <certificata. ride> E l'altra invece è la nonna paterna. Uh-huh. Quindi l'esempio femminile che la indirizzerà poi per tutta la sua vita. Quindi più che luoghi lei ha queste due figure, che insomma come il bene e il male che combattono davanti a lei, quindi nel luogo che è questo podere della famiglia dove abita.
Lei però, Agatha, però immagina la mamma come una bambina spensierata in uno dei passaggi che ho rapidamente letto nel tuo testo.
Perché come una bambina la nonna vede le cose attraverso gli occhi di una bambina, quindi ha speranze, illusioni nei confronti di questa madre che in realtà è praticamente assente e che si nega, quindi questa...
Perché sente una colpa, fondamentalmente.
Perché
scappa da questa sua realtà.
Sì, scappa per sia per la colpa che comunque lei è nella testimonianza, perché essendo la figlia di un prete è comunque la certezza di uno scandalo, e un po' perché la vita rurale le va stretta, a lei piacciono le cose belle, le piacciono i salotti bene e quindi lì si trova un po' stretta, diciamo che quella è una soluzione che ha trovato così temporanea, ma la sua vita sta altrove, quindi è una donna che vuole essere libera da tutto quello che un po' le, tra virgolette, le è capitato e le è stato tipo imposto, tra virgolette.
Chi è questo padre uomo del clero? No. Come lo possiamo dipingere?
Un uomo che sicuramente è venuto meno ai suoi voti, però un uomo che lo ha fatto con l'amore, con, insomma, ha agito da uomo quando in realtà il suo abito non glielo consente.
Io lo assolvo.
Anch'io, perché sono dell'idea che dovrebbero poter avere una famiglia,
certo.
Anche loro.
No, avendo io vissuto in parrocchia molti anni della mia gioventù, insomma, ho avuto il piacere di conferire con molti uomini del clero che avevano una visione della famiglia molto chiara, pur non avendone di fatto
è per quello,
avendo partecipato alla loro famiglia.
È per quello che penso che potrebbero essere delle dei bravissimi padri di famiglia, sì, cioè nel senso, secondo me questa cosa gli manca a queste persone. Esatto. Cioè,
no, infatti non lo leggo come uno scandalo, cioè quando ho preso in mano il testo...
No, per l'amor del cielo, è che perché nella nostra cultura non è possibile, appunto, perché... siamo cristiani e non siamo protestanti, non siamo...
Sì.
E quindi per noi proprio è una roba che assolutamente... Però secondo me sarebbero dei bravi genitori.
Trovo invece, diciamo, in grande contrasto, della cosa che mi ha attirato di più, l'immagine che Fabiola ha scelto o l'editore ha scelto per, diciamo, come involucro la
è bella,
copertina.
È molto bella l'immagine di copertina.
È emblematica perché parla di un'epoca in cui questo tipo di fotografie, e stiamo parlando di una donna che esce con un costume integralissimo, no? Una sorta di burkini, no? Se non, cioè, proprio integrale al 100% dal mare. Quindi già il fatto di aver avuto la libertà di andare in una spiaggia,
sì, all'epoca, esatto, era andare
una cosa,
al mare,
era una cosa abbastanza straordinaria. Quindi comunque fa parte di un'elite, cioè non è una persona, diciamo, del popolino che non ha mai visto il mare, pur essendo magari nata a poche centinaia di chilometri. Una persona che ha avuto delle fortune nella vita.
Sì, questa è mia nonna, quindi la figlia della figlia del prete. E diciamo che questa foto mi piace perché la rappresenta proprio ragazza, quindi spensierata e sorridente in questo momento, visto che comunque, come si evince dal libro e quindi dalle lettere che trova Agata, non è sempre stato, anzi, spesso è stata dura e non rose e fiori. Il fatto che fosse al mare è una cosa che si è guadagnata. Perché questa è una foto che la ritrae, penso, sul litorale Ligure, quando faceva la bambinaia a due bambini, e per degli signori ovviamente abbienti. Quindi è una cosa che si è guadagnata ed è stato un periodo, secondo me, della sua vita molto, molto sereno, quindi lontana magari da, la immagino io così, lontana da certi marchi, lontana dal piccolo paesino rurale dove i cicalecci si sprecano, quindi me la immagino proiettata in una vita diversa, e questa foto mi piace tantissimo e l'ho assolutamente voluta.
Piace molto anche a me. poi ci riagganceremo dopo il pezzo musicale. Miki, ho scelto una cosa secondo me molto carina. A un altro tratto che ho così scelto nella lettura rapida che ho fatto del tuo libro, che è il coraggio umano, perché lì dentro c'è secondo me tanta roba che ha a che fare col coraggio di vivere in un momento in cui probabilmente la vita, lo dicevi anche tu prima, non era così del tutto scontata. Cara Fabiola, io ho scelto per te come primo break musicale questa mattina qui alla Radio Non Frigo, per celebrare questa presentazione, non so se è la prima presentazione che fai di questo testo, immagino di no, però forse alla radio sì.
Alla radio sì, assolutamente.
Quindi,
sì.
Benvenuta all'anteprima radiofonica della presentazione di La figlia del prete, un libro che mi ha molto incuriosito e che sicuramente vorrò leggere con calma dopo questa nostra trasmissione. Ho scelto per te, dicevo, primo break musicale, un brano dei Cream. Non so se come genere musicale può, diciamo, rientrare nella tua storia musicale, ma il pezzo è sicuramente molto adeguato, con Sunshine of Your Love, i Cream. Di nuovo in diretta questa mattina, la radio non è un frigo, e intanto stanno arrivando dei complimenti, è una cosa interessante questa
bellissima, diretta. Bellissima, sì.
Fabiola Monticelli con noi, una scrittrice, hai tanti progetti, hai tanti libri pronti che debbono essere accettati,
sì,
dagli editori.
Esatto.
Questo è il vero problema.
Cerchiamo un editore.
Della contemporaneità. Ma facciamoci un'autoproduzione, Fabiola, dai. Proviamo.
Esiste un... Sì. Chi è che aveva fatto questa
Amazon?
Cosa qui? Sì, anche su Amazon, esatto, si fa questa cosa, sì, qui. Tu praticamente, sì, li vai a mandare in stampa quando
te li ordino.
Esatto.
Senti Fabiola, noi stiamo presentando qui a Radio Non Frigo il tuo libro che si chiama La figlia del prete. Abbiamo appena ascoltato Sunshine of Your Love dei Cream, pezzo che ho scelto non a caso. Sunshine of Your Love, cioè c'è l'amore e il sole che in un qualche modo splende su questo amore, perché l'atto è un atto d'amore, e fin qua eravamo tutti d'accordo. Parlavamo di coraggio umano prima di lasciare che la musica prendesse il sopravvento nella nostra conversazione di oggi. Ci sono tre donne in questa storia. Ci sono tre donne che hanno tre profili completamente diversi, dovuti probabilmente da tre banali ma importanti situazioni, che sono l'anno di nascita di cada una e soprattutto le vite che cada una è accaduta fino a che non escono queste lettere che mettono a nudo una storia che per Agatha è una storia magari difficile da interpretare, ma importante, perché le cambia la visione di quello che è stato il suo pregresso, la sua esperienza pregressa con il pezzo di vita che ha vissuto con una persona che non sapeva essere figlia di un amore non possibile, secondo i nostri criteri culturali, che però io approvo, e voglio sottolinearlo ancora una volta. Questa sua scoperta molto probabilmente le fa fare un viaggio molto rapido in un'altra vita.
Esatto.
Che è una vita di confusione data proprio dal fatto di aver abbracciato per molti anni una persona che avrebbe abbracciato forse con un altro tipo di animo, magari più forte, più intenso. Le avrebbe detto più volte: ti amo, ti voglio bene, sono felice di essere sangue del tuo sangue, o comunque nella verticale familiare tua prossima consanguigna.
Sì, esatto, esattamente. Questa cosa poi si legge anche tra le pagine, quando Agatha continua questa sua lettura. A un certo punto si arrabbia, perché comunque la nonna, con la quale aveva un rapporto bellissimo, non le ha mai confessato questa cosa, e quindi un po' se la prende, perché non capisce il perché l'abbia tenuta all'oscuro. Quindi qua i motivi si sprecano, una sorta di protezione, un voler celare qualcosa che magari anche alla nonna stessa non faceva piacere, un sacco di cose. Quindi un po' diciamo che ci rimane, è contenta e orgogliosa di vedere quanto la nonna sia stata una bambina e una ragazza veramente veramente forte, che non si sia lasciata diciamo perdere da tutte le vicissitudini non sue ma di altri, e che abbia quindi continuato sulla sua via e sia riuscita a costruire una famiglia come la sua, quindi con alla base dei valori che vanno al di là
dell'origine.
Esattamente, esattamente.
In quell'epoca, per sposarsi si doveva portare una dote. E la dote era in carico alla moglie che entrava in una nuova famiglia. Immagino che non sia stato semplice per lei armare una dote quando di fatto una famiglia innaturale l'aveva generata. Quindi è arrivata a un suo matrimonio priva di quello che era il vero valore, come dire, economico di allora, che erano magari le lenzuola di lino piuttosto che un set di pentole. Per quello facevo il richiamo alla cantina, che mi pareva essere comunque continua, poi finché non lo leggerò tutto non potrò saperlo, ma continua
sta cosa della cantina
ad attirarmi tanto questo luogo, perché in un modo o nell'altro credo che lì comunque qualcosa sia capitato, no? Poi magari mi sbaglio, però quando l'avrò letto ti saprò dire. Quindi dicevamo, questa sua assenza di una famiglia naturale normale che potesse darle gli strumenti per diventare poi una donna normale in una vita che allora era concepita così, matriarcale, con tutta una serie di incognite date dal fatto che il non avere voleva dire non potere, non poter essere.
La dote se l'è fatta da sola mia nonna, lavorando, e quindi è sempre stata una donna che dalle difficoltà ha sempre trovato un motore per andare avanti. Avrà avuto i suoi momenti, io non lo posso sapere, come non lo saprà neanche Agatha, i suoi momenti di sconforto sicuramente, però non si è mai persa d'animo. Quindi, ok, la madre era praticamente una cosa invisibile, mai vista, lei comunque lo stesso è riuscita ad avere quello poco che fosse, per proseguire la sua vita. Quindi la dote la madre non gliela preparata, ci ha pensato lei.
Senti, a scuola in quell'epoca si scriveva il nome e il cognome dell'allievo, figlio di, e c'erano i nomi dei padre e madre. Quelli che non avevano un riferimento paterno venivano definiti i figli di NN. Io credo che questo abbia in un qualche modo inciso sulla vita della bisnonna scolara. Che grado di istruzione ottenne, se sei riuscita ad arrivare di profondità?
No.
A tuo avviso, di scolarizzazione poteva aver avuto?
Con il padre, comunque, prete, che ha comunque sovvenzionato per lei, perché comunque era...
Cioè lui in un qualche modo l'ha, come dire, sostenuta nell'arco
della sua vita. Esattamente, penso che sia riuscita ad avere comunque un grado di istruzione degno dell'epoca.
Magari
ecco.
L'avviamento, chissà, forse. No, come si chiamava l'avviamento? Credo, la scuola,
sì, le scuole medie, medie dell'epoca, comunque sì, poi, già arrivare alla fine.
A quanti anni si sposa?
Anni 40, alla fine delle elementari, già era.
Una gran. Sì, roba sì, di lusso.
Se uno non era un figlio di ricchi, per cui proseguiva, andava al liceo, certo, poi all'università, ma erano solo figli dei medici, farmacisti.
A quanti anni si sposa? Non lo sappiamo.
No. Della bisnonna non...
Indicativamente, chissà, avrà avuto una ventina d'anni.
Sì, sicuramente.
Io credo che abbia cercato di sposarsi in fretta in un qualche modo.
Non lo so, la sua vita è comunque, rimane sempre un grande mistero. Per me, come rimarrà per Agatha, credo. E un po' diciamo che è il suo fascino, insomma, non avere magari... troppi dettagli, sì, perché sì, magari sì, uno se la può immaginare in vari modi. Per tante cose qualcosa è uscito, diciamo, in casa, però non tutto, quindi io il suo passato non lo conosco. Infatti tanto di quello che è scritto qui, a parte qualche cosa, il fatto che sia stata la figlia di un prete e qualche altro brevissimo passaggio, è tutto molto romanzato, quindi io ho cercato di dare delle spiegazioni dove non le ho ricevute nemmeno io, quindi ho, diciamo, un po' romanzato, un po' inventato, un po' amplificato, per cercare di capire il coraggio di mia nonna, da dove le è venuto, perché comunque non deve essere stato assolutamente facile crescere con una madre praticamente assente.
Guarda, per portare avanti un'intervista di genere necessariamente mi devo sentire figlio del prete. Ci ho provato, sai, cioè sto provando intensamente e un po' forse ci sono anche quasi riuscito, e sento proprio il vuoto, cioè la sensazione che ho nel mettermi nei panni di un NN, di un figlio di NN, anche se questo in realtà prete poi ha sovvenzionato magari i miei studi eccetera, mi dà molto disagio, quindi immagino che questo disagio poi abbia portato ad annullare buona parte della vita personale di questo soggetto, figlio di un incidente d'amore, che comunque d'amore rimane. Impedire le nozze di chi e perché impedire le nozze? A un certo punto c'è questo passaggio in una delle lettere della nonna. Ho colto questa... Guarda, questo è un mio vizio grande. Quando faccio questo tipo di interviste, e questo era l'aneddoto che avrei voluto raccontarti offline, te lo racconto così in diretta, in modo che tutti sappiano. Io prendo il libro, leggo 4, 8, 10 parole, 10, normalmente sono quelle che... E da lì pretendo di aver inteso la storia. E queste tre parole, impedire le nozze, mi hanno
per catturato
l'attenzione.
Per quello che si è fissato sulla cantina, perché ha letto cantina.
No, ma sono certo che quella cantina porti dentro di sé comunque una storia nella storia.
Cioè ci farai il seguito della cantina.
Il sequel sarà la cantina della di figlia
del prete. Esatto.
Impedire le nozze di chi?
Impedire le nozze, sei andato parecchio avanti. Quella è una delle ultime lettere che legge Agatha, forse, una o la penultima, in cui siamo già un po' avanti come racconto della storia della nonna, e la vera figlia del prete è già una donna, non dico anziana, ma comunque una donna già avanti d'età. E però così, insomma, dovrei svelare un po' di cose.
No, questo è...
impedire le nozze, perché comunque la figlia del prete voleva sposare...
Sposarsi qualcuno che a lei non era...
No, un uomo...
Importante.
Facoltoso, erano i figli che non volevano.
Non volevano più. Ok. Guarda, ti tolgo dall'imbarazzo con il pezzo musicale che ho scelto. Le cose non accadono mai per caso. Io a questo credo tanto. Io credo che l'universo sia uno e siamo tutti l'universo. Ti regalo un pezzo che al direttore costerà un sacrificio atomico, perché andare a trovare questo pezzo nella discografia non è una cosa semplice. Mi sta già guardando con gli occhi semichiusi da coreano.
Esatto.
Il che vuol dire te la farò pagare.
Ma ti lancio un fulmine.
Ma io accetto la sfida, perché questo libro, questa tua storia merita questo sforzo. Un pezzo di José Luis Perales, un poeta meraviglioso, un pezzo in lingua spagnola che non a caso si intitola El Amor. Bentornati, questa mattina è una mattina speciale, perché parliamo di una storia speciale scritta da una scrittrice speciale. Mi piace molto questo modo di affrontare la storia. Cari amici, grazie per aver invitato Fabiola Monticelli alla Radio Non Un Frigo. Tu sei sempre molto brava a trovare personaggi interessanti. Fabiola veramente ha colorato molto bene questa mattina. Con El Amor di José Luis Perales abbiamo passato anche questo momento di dolcezza meraviglioso, perché dentro questo libro comunque di dolcezza ce n'è. Io la voglio trovare un po' ovunque, sai, ho questo vizio un po' di forma, no? Però credo che sia la vera ragione per cui siamo qua. Qua alla radio, qua in questo pianeta, cioè il fatto di distribuire quanto più possibile equilibrio d'amore, nel senso di cercare di appianare qualsiasi tipo di conflitto prescindendo dalla gravità. Siamo dentro una storia che risale a un'epoca molto remota, che in parte abbiamo anche cercato un po' di rimuovere per ovvie, diciamo, ragioni, come posso dire, storiche, storico-politiche, sociali. Poi siamo tra il 1920 e il 1940, anni molto difficili. In quest'epoca nasce da una, per chi si è collegato solo adesso, facciamo un attimo di ricongiungimento, di fil rouge,
un riassunto.
Nasce da una relazione tra un prete e una donna, una persona che non lascia di essere una persona per tutto, ovviamente. È lì che dobbiamo valutare questa persona, non il fatto che il papà non sia un papà canonico, anche se un bisticcio di parole.
Esatto.
Papà canonico secondo i canoni nostri scritti, anzi neanche
questi canoni canonica.
Però io, da grande laico, dico benvengano. Ci mancherebbe altro. Siamo però non abbiamo detto e non lo diremo, siamo in una periferia, siamo lontani da una città.
Esatto.
Quanto incide il fatto di essere fuori da una città circa tutto quello che è l'intorno dello scoprire questa storia da parte della figlia, di questa figlia del prete?
Ma forse il fatto che, essendo un paese piccolo, o come si suol dire, la gente mormora, la voce si espande molto più velocemente. Era comunque un qualcosa che anche nelle grandi città credo avrebbe lasciato lo stesso a bocca aperta e avrebbe creato lo stesso scandalo, perché tuttora, tutt'oggi, nonostante la modernità o il fatto che se ne sentano magari di tutti i colori, ancora forse sapere che c'è un figlio di un prete o una figlia di un prete, forse qualcosa ancora lascia il segno, cioè lascia comunque a bocca aperta, proprio perché è, insomma, sono figure di un certo, ancora di un certo tipo. Quindi diciamo che il luogo incide forse non tantissimo, cioè incide più che altro per chi rimane, perché essendo un posto piccolo le persone si conoscono tutte e quindi le incontri tutti i giorni, quindi è quello.
Siamo al nord d'Italia comunque.
Sì, 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 sì.
Se fossimo stati al sud?
Non so se qualcuno sopravviveva all'evento.
Esatto. Forse sarebbe stato, non so se uguale o peggio, non lo so.
Come ti sei sentita quando hai deciso di scrivere questa storia? Cosa ha scatenato il...
In realtà quello che ha scatenato questa storia risale a tantissimi anni fa. Era una specie di memoriale per far sì che la memoria non andasse perduta. E avevo redatto una specie di piccolo manoscritto che ho fatto leggere proprio a mia nonna, quella che è in copertina.
Bellissima donna, peraltro.
Esatto, poi una donna veramente...
tosta.
Parecchio. E quando lei lo ha letto, che era una appassionata lettrice, leggeva di tutto, di più, quando l'ha letto mi ha detto, mia nonna era una donna molto... non era una donna molto... faceva molte moine, con una donna abbastanza...
concreta.
Sì, sì, un po' dura, se vuoi. Mi ha detto che le era piaciuto tantissimo e che si era commossa. Io credo di non aver mai visto mia nonna piangere. E quindi sapere che questa cosa che io avevo scritto l'aveva commossa a tal punto, ho pensato che fosse un progetto che in un qualche modo doveva trovare la luce. Ci ho messo 3 anni per
trovare... Stavo per chiedertelo.
per trovare la, diciamo, la formula più adatta per rendere la storia leggibile, scorrevole, non pesante, non troppo triste, che facesse comunque luce su quante piccole eroine abbiamo nella nostra quotidianità e magari nella nostra famiglia, senza andarli a cercare chissà dove. Mia nonna era una donna normalissima, una persona con le sue fisime, con i suoi, le sue cose particolari, i suoi pregi, i suoi difetti, ma alla fine per me era più che un'eroina, è stata una donna veramente con i veri attributi, cioè, quindi senza dover andare troppo in là dalla soglia di casa. È questo che mi ha fatto sì, insomma, ho continuato questo percorso.
Che ruolo aveva l'animaletto di casa, Brando?
No, era Bobby.
Bobby.
Suo Brando, Bobby, coniglio.
Bobby
è il gatto di Agatha.
Bobby il gatto.
La compagnia assoluta di Agatha.
No, la mia dislessia ha fatto sì che leggessi
tu Brando, vabbè.
Leggessi Bobby ma scrivessi Brando.
Brando è il coprotagonista di Agatha.
Ah, ma allora esiste un Brando, certo, allora devi averlo letto, dai. Hai solo confuso le figure.
E cosa fa il gatto?
Il gatto è...
Fa il gatto.
Ma il gatto è in realtà...
voi pensate che il gatto... ma questo gatto qua non è un gatto normale.
In realtà è un alieno,
no,
che è sceso.
No,
il gatto è una presenza costante nella la compagnia di Agatha, perché lei vive da sola. Ed è questo punto fermo. Questo
non è da sola, ha il gatto.
Esatto. Ecco il gatto.
Esatto, è il suo punto fermo. Nella vita di Agatha ci sono poche persone e sono punti fermi. Il gatto Bobby, l'amica Cassie e il datore di lavoro che è il signor Ganimede, insomma, che è, diciamo, una figura un po' paterna, ecco. Quindi ci sono queste tre figure che sono i capisaldi, poi ruotano intorno altri personaggi.
Gli altri li ho scartati, ho tenuto il gatto perché era la parte che mi interessava di più. Perché sai, il gatto ha un suo modo di viverti, se gli piaci è un tuo compagno, se non gli piaci sei il suo schiavo, cioè devi nutrirlo, devi...
Bobby è assolutamente il suo compagno.
Bobby invece, da quello che ho inteso nelle poche righe che ho letto, era di fatto un personaggio,
cioè è il suo compagno, in qualche modo, esatto,
incide nella sua vita. Capito, Miki, come si fa a leggere il libro? Lo apri,
okay, scorri, a caso,
a caso. Scusa questo bisticcio Brando, non mi è sfuggito.
Ma poteva essere carino il nome Brando, succedere, per il gatto.
Un suggerimento.
Beh, sai, una casa padronale, uno immagina che, insomma, gli animali fossero più di uno, invece quello in particolare viveva da tutt'altra parte, cioè,
esatto,
non era il gatto del vicinato, ma era il gatto, no, che gatto apparteneva ad Aria, per cui il gatto ha avuto una sua ricaduta. Prima di salutarci, di offrirti l'ultimo pezzo musicale che trovo molto centrato per questa mattina, vorrei che parlassimo anche dell'altro tuo lavoro, quello che, diciamo, è più ispirato magari a un ambito così di fiaba, no? Che cos'è?
È un libro di favole pubblicato poco dopo il primo romanzo, e sono praticamente circa 27 favole che ho
27?
Sì, che ho scritto in diversi periodi, in realtà, perché la favola è qualcosa che fa da sempre parte della mia vita. Io le leggo anche adesso.
Anch'io.
Che sono grandemente un'adulta. Perché questa sorta di magia, questa sorta di mondo particolare dove qualcosa succede, dove si trova sempre una soluzione, dove c'è sempre una morale in fondo, aiuta secondo me ad affrontare la realtà, la nostra realtà, che è sempre fatta di scadenze, di tempi brevi, di
corri. Ci sospende, ci tiene sospesi per,
esatto,
il periodo.
Esatto, esatto. E l'ho chiamato ancora una favole della buonanotte, mm-hmm, perché la sera è il momento in cui ci si defatica, ci si decomprima, e quindi è il momento in cui tutto il mondo è fuori e ci sei solo tu con la tua lettura e un mondo immaginario dove tu ti dilati, dove non hai più l'orologio, non hai più le scadenze, non hai più niente, ti puoi rilassare ed entrare in un mondo dove tutto è possibile.
Molto bello. Questo libro è disponibile sui siti di acquisizione tradizionali, è un libro interessante, credo costi 16-17 euro, perché è un prezzo anche accessibile, che vi invito a ad andarlo a cercare. Fabiola Monticelli.
Esatto.
Facile da trovare il nome, anche esatto. Abbastanza. Siamo il 25 di ottobre, quindi io ho già compiuto gli anni, per cui non mi sì. puoi nemmeno regalare il libro con gli amici, non, ormai è superato, però aspettiamo magari nella prossima occasione. Senti Fabiola, io ti ringrazio tanto, noi ti ringraziamo tanto.
Io ringrazio voi.
È stata qui con noi, è stata una parentesi, come sai, breve, perché Radio Non Frigo è una sorta di contenitore che ha una durata temporale, diciamo, prossima ai 60 minuti. Li abbiamo, credo, consumati più o meno tutti. Ci manca però la fatidica
ricetta.
Ricettina di Miki.
Che io stavo pensando una cosa, nel libro in realtà c'è qualcosa legato alla cucina, qualcosa...
Beh, Agata lavora in un ristorante.
Vedi? Wow, fantastico!
Più di così.
Non ho ancora letto il libro.
Vedi che la cantina alla fine non era così casuale.
Lavora in un ristorante, fa la cameriera, la cuoca, fa la cameriera.
Quindi, ricettina, però, una ricettina di Fabiola.
Allora adesso, esatto, però ce la dà Fabiola la ricetta, non Agata.
Una ricetta.
Cosa ti piace? Dici cosa ti piace cucinare. E...
Oddio, mamma mia, è difficile.
Beh, cascano tutti sulla ricetta.
Oh, ma guarda,
cantanti,
no, perché non ti viene in mente.
Autori, tutti, davvero.
Tuo piatto preferito. Proviamo a mettere così.
A me piace il pesce, quindi...
Zucchine ripiene. Buttata là.
Spaghetti alle vongole.
Bello, anch'io.
Buoni gli spaghetti alle vongole.
Veraci, però. Vongole veraci.
Beh, sì, va bene.
Ma bene, anche quelle più piccoline dell'Adriatico, non è un problema.
Sentite, buon appetito intanto. L'orario è questo e vi posso garantire che la colina non manca. Fabiola, grazie ancora per essere
grazie
stata qui
ancora.
Con noi. La figlia del prete è... un lavoro che potete trovare su tutti i canali di acquisizione dei libri, credo anche qui nelle librerie del territorio.
Penso di sì.
Sì, comunque, diciamo, su internet facilmente si approccia al tuo nome e conseguentemente a cascata per rintracciare il tuo lavoro. Grazie a Biccio Gherardi che ha curato la parte tecnica, grazie a voi amici ascoltatori per essere come sempre stati qui con noi questa mattina. Domenica torniamo
domenica
in replica.
Domenica in replica alle 10.30.
Non c'è uno spostamento d'orario dovuto alle questioni del fine ottobre, chiedo conferma, non si sa.
Io aspetto 20.
Comunque, voi segnatevi 10.30.
Non ricordo mai quando c'è la cambio dell'ora.
Vabbè, 10.30 ritrovate
no,
Fabiola.
Secondo me settimana prossima forse.
Fabiola, Chicco e Miki, noi vi mandiamo un enorme bacione. Non lo so, vabbè.
Non me lo ricordo mai
adesso
quando c'è il cambio.
Usciamo e andiamo a pranzo perché l'orario è quello giusto.
Esatto, questo è l'orario giusto.
Vi lasciamo però con una canzone meravigliosa che fa sempre parte della colonna sonora che ho voluto pensare per il tuo lavoro, per la figlia del prete. Ho scelto un brano di Giorgia, un brano italiano, un interprete che mi piace tantissimo. Non so se l'abbia scritto lei, però lo interpreta in modo meraviglioso. Vi salutiamo questa mattina con Come saprei.